Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 58ª puntata. Heauton timorumenos di Terenzio, che significa punitore di se stesso. Parte prima. Il punitore di se stesso è il vecchio padre Menedemo, profondamente pentito per non aver saputo comprendere l'innamoramento del figlio e per essere stato lui la causa indiretta del suo allontanamento da casa. Infatti il giovane Clinia, come spesso succede nell'adolescenza, cioè nella giovane età, si era innamorato perdutamente di Antifila, figlia di una povera straniera di Corinto, una fanciulla bella quanto onesta. Il vecchio padre però non assecondava questo amore, anzi tormentava il figlio, rimproverandogli la vita spensierata e oziosa. «Io, alla tua età, gli diceva, non avevo tempo per l'amore. Costretto dalla povertà, me ne andai via di qui, in Asia, dove con le armi mi procurai ricchezza e gloria». Tanta era l'insistenza con cui il padre gli faceva queste prediche che il figlio, a furia di sentirsi continuamente rimproverato e umiliato, si convinse a seguire l'esempio paterno e di nascosto, senza dir niente a nessuno, se ne andò in Asia al servizio del re. Questi in breve gli antefatti che Menedemo stesso racconta al vicino di casa, Cremete, nella prima scena. Sono passati già 3 mesi, ma del figlio ancora nessuna traccia. Menedemo ha il cuore pieno di angoscia, è rosicchiato dal rimorso di essere stato lui, con il suo eccessivo rigore, a cacciare il figlio di casa. Per questa sua ingiusta e imperdonabile severità, ora vuole punirsi da solo, rinunciando alla vita agiata che le sostanze accumulate negli anni gli permetterebbero di condurre, e dedica le sue giornate al duro lavoro nei campi. «Mi sono convinto, Cremete», spiega il vicino di casa, «che quanto più miseramente vivo, tanto minore è il torto fatto a mio figlio, e che non posso provare alcuna gioia se lui non torna sano e salvo per dividerla con me». Cremete, il vicino di casa, è un tipo razionale a cui non piacciono gli eccessi del genere. Un uomo saggio, aperto alle necessità del prossimo, capace di mettersi in ascolto degli altri e di trovare il consiglio giusto al momento giusto. Un uomo filosofo a cui Terenzio mette in bocca la celebre frase: «Homo sum, humani nihila me alienum puto», il che significa «sono un uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo». Così risponde all'angosciato Menedemo: «Credo che tu sia un padre affettuoso e che lui sia un figlio obbediente. Il punto è che non vi conoscete abbastanza. Tra di voi non c'è mai stato un dialogo. Tu non gli hai mai fatto capire quanto tu lo amassi, né lui ha fatto capire a te, né ne ha avuto il coraggio di confidarsi. Se vi foste comportati in questo modo, non sarebbe andata così. Come nella Delfoe, che abbiamo letto nelle puntate precedenti, anche qui compaiono più o meno gli stessi tipi di personaggi, a coppie, in simmetria quasi. Due vecchi padri, coetanei, ma di carattere molto diverso, se non addirittura opposto. Nella Delfoe, fratelli, ma qui vicini di casa, che si confrontano sulla problematica dell'educazione dei figli, oscillando fra la tolleranza e la severità, spesso portando all'eccesso l'una o l'altra. Poi ancora una coppia, due figli maschi, nel pieno della loro adolescenza, che anelano alla libertà e all'amore, ma sono condizionati dal fatto di dipendere economicamente dai padri. L'uno si presenta sin dall'inizio per quello che è in realtà, disinvolto e audace. L'altro, che all'inizio appare sobrio e ligio ai doveri filiali, nel corso della vicenda scenica scopre la sua vera natura di giovanottone gagliardo e baldanzoso anche lui. Nella Delfoe i due giovani sono fratelli, qui figli dei vicini di casa e amici fin da bambini. Fra i padri e i figli si innesca il conflitto generazionale, che insieme a quello dell'educazione dei figli è uno dei temi che Terenzio predilige. Ascoltiamo a proposito il monologo di Clitifone, figlio di Cremete. «Come sono ingiusti i padri quando giudicano i giovani! Vorrebbero che noi fossimo vecchi fin da piccoli e non amassimo i piaceri della giovinezza. Ci impongono i loro gusti, ma quelli che hanno ora non quelli che avevano quando erano giovani anche loro. Se avrò un figlio, sarò per lui un padre tollerante, sempre pronto a comprendere e a perdonare se sbaglia. Non come il mio, che mi fa capire come la pensa, prendendo spunto da ciò che è successo a un'altra persona. Povero me. Lui, se beve un po', ne racconta di belle sulla sua giovinezza. E adesso viene qui a dirmi: impara dall'esempio degli altri come ci si deve comportare. Anche le ragazze sono due, una onesta, morigerata, l'altra meretrix, prostituta. Nella Delfoe la fanciulla onesta si chiama Panfila ed è amata da Eschino. Qui si chiama Antifila ed è per amor suo che Clinia ha abbandonato il padre. L'altra, la meretrix, porta in entrambe le commedie il nome di Bacchide. Nella Delfoe per lei sospira il campagnolo Ctesifone, qui Clitifone, figlio del saggio Cremete. C'è poi in entrambe le commedie una matrona chiamata Sostrata e una nutrice chiamata Cantara. Infine ci sono i servi dell'uno e dell'altro pater familias, i cui nomi sono diventati un luogo comune: Siro, Geta, Dromone, eccetera. Naturalmente, fra le due commedie ci sono differenze, perlomeno nella situazione. Ad esempio, abbiamo visto come nella Delfoe Terenzio abbia umanizzato la figura dell'Enone Sannione, connotandolo di umana fragilità e debolezza. Vediamo ora come qui, nel Heautonti Morumenos, Terenzio umanizzi, in certo qual modo, il personaggio della Meretrix Bacchide, attribuendole un'insolita capacità di ragionamento e quindi facendola riflettere sul diverso destino di una fanciulla onesta e il suo. Ascoltiamola mentre si rivolge ad Antifila. «Davvero, Antifila, ti ammiro e ti considero fortunata perché ti sei mantenuta tanto onesta quanto sei bella. Non mi meraviglio, lo giuro, se ognuno ti vuole per sé. Da come hai parlato, ho capito il tuo carattere. E ora, mentre considero tra me e me la tua vita e quella delle altre come te, che vivono ritirate, non mi stupisco che voi siate fatte in un modo e noi in un altro. A voi conviene essere oneste. A noi, gli uomini che frequentiamo, non ce lo consentono. È solo per la nostra bellezza che gli amanti ci cercano. E quando questa è sfiorita, rivolgono le loro attenzioni altrove. Se intanto non abbiamo messo da parte qualche soldo, restiamo sole e in miseria. Voi invece, quando avete scelto di passare la vita con un uomo col quale andate d'accordo, potete sempre contare su qualcuno che si dedica a voi. Così siete legati l'uno all'altra. E nulla può mettere in pericolo la vostra unione. Ma che ci fa la cortigiana Bacchide in mezzo a famiglie oneste, potremmo chiederci. È arrivata con tutto il suo seguito di servitù e carriaggi carichi di bagagli per riportare a Clinia la sua amata Antifila, con la pretesa di riscuotere in cambio dal giovane innamorato 1000 dracme. Bisogna dire che Antifila, durante l'assenza prolungata di Clinia, cercando di sopravvivere in qualche modo, è andata a vivere in città, dove è caduta nella rete della cortigiana Bacchide, che ora la sta riportando indietro. In realtà, tutte queste manovre sono dovute all'ingegnoso piano escogitato da Siro, servo di Cremete, il quale in questo modo intende prendere due piccioni con una fava. Anzitutto, spillare al padre di Clinia, il vecchio Menedemo, un bel gruzzolo di soldi. In secondo luogo, assecondare i desideri del padroncino Clitifone e fargli avere i favori di Bacchide, di cui egli è pazzamente innamorato. Non lo deve però venire a sapere suo padre, il vecchio Cremete. Non tollererebbe che il figlio si perda dietro una cortigiana, no. Ragion per cui a Cremete bisogna far credere che Bacchide è la ragazza di Clinia, e sarà in effetti Clinia, in ultima analisi Menedemo, ad ospitarla in casa insieme a tutto il suo dispendioso seguito. Antifila, invece, continuerà ad essere ospitata in casa di Cremete. Ed è a questo punto che si inserisce l'episodio del riconoscimento. Antifila, creduta fino a quel momento figlia di ignoti, viene, grazie ad un anello, riconosciuta come figlia di Cremete e di sua moglie Sostrata. Una figlia che il padre aveva rifiutato subito dopo la nascita, perché femmina, ma che la madre ha voluto preservare dalla morte, facendola esporre da una vecchia di Corinto. E nell'atto di abbandonare la neonata, Sostrata l'aveva però dotata di un anello di riconoscimento. Ascoltiamo il dialogo fra i genitori, al quale assiste anche il servo Siro, che dal momento che Antifila viene riconosciuta per figlia legittima di Cremete e di Sostrata, si vede svanire l'audace piano. Cremete, ricordi quando ero incinta e tu dichiarasti categoricamente che se era una bambina non l'avresti tenuta?
Oh, ho già capito cosa hai fatto, te la sei tenuta.
È andata proprio così. Una padrona in più per me è un bel problema per il mio padrone, sospira Siro. E Sostrata. Ma no! C'era una vecchia di Corinto, brava persona, Gliela consegnai da esporre. Dio mio, si può essere più incoscienti. Ma povera me, cosa ho fatto di male? E non lo capisci? Ma se ho sbagliato, Cremete, l'ho fatto senza riflettere. Eh sì, su questo ti crederei anche se non me lo dicessi. Tu non rifletti mai su quello che dici o fai. Quanti sbagli hai commesso in questa faccenda? Per prima cosa, se volevi obbedirmi, la facevi sopprimere e non mi raccontavi che era morta, mentre in realtà le davi la possibilità di vivere. E qui posso chiudere un occhio e capirti. Compassione, amore di madre. Ma pensa al modo assurdo in cui hai condotto la faccenda. Consegni tua figlia a una vecchia, e con quali prospettive? Almeno per quanto sta in te. Che faccia la sgualdrina o sia venduta in piazza? Tu avrai pensato, tutto purché viva. Ma perché perdo tempo a ragionare con persone che non sanno niente di diritto, né di ciò che è bene o giusto? Cos'è meglio o peggio? Cosa giova, cosa nuoce? Non capiscono niente, se non il loro immediato tornaconto. Cremete, ho sbagliato, lo ammetto, hai ragione. Ma tu, che con l'età sei diventato più saggio e indulgente, soccorri, ti prego, la mia stupidità con la tua comprensione.
Sì, ti perdono per quel che hai fatto. Però la mia troppa indulgenza ti abitua male.
Ma questa storia comunque sia andata. Perché l'hai tirata fuori adesso? Purtroppo noi donne siamo stolte e superstiziose. Così quando la diedi da esporre a quella vecchia di Corinto, mi sfilai un anello dal dito e dissi alla vecchia di esporlo insieme con la bambina. Volevo che, se moriva la vecchia, le rimanesse qualcosa di nostro.
Gran bella idea! Così hai salvato la coscienza e la piccola.
Cremete, l'anello è questo.
come l'hai avuto?
Hai presente la ragazza che Bacchide ha portato dalla città con sé? E Siro a questo punto trema. Cremete tra sé. Ma che storia è questa? Quando è andata a fare il bagno, me l'ha dato in custodia. Lì per lì non ci ho badato, ma quando l'ho visto bene, l'ho riconosciuto e sono volata da te.
E cosa aspetti? Cosa sai di lei?
Non so niente. Bisognerebbe sentire da lei come ha avuto l'anello, ammesso che si possa ancora saperlo.
E Siro tra sé. Che fregatura! Se è così, è fin troppo probabile che sia la loro figlia.
E Cremete. È viva quella a cui la fidasti?
Non so.
E cosa ti disse che aveva fatto quel giorno?
Che aveva eseguito i miei ordini.
Bisogna trovare la vecchia. Dimmi come si chiama.
Filtera.
E Siro tra sé.
È proprio lei. È fatta. La ragazza è salva. Ma io sono rovinato.
Sostrata, moglie mia, entra in casa.
Molto meglio del previsto. Oh, come sbagliavo, Cremete, a temere che tu fossi ancora così duro come lo fosti allora.
Sostrata, moglie mia, spesso in certe circostanze l'uomo non è padrone di se stesso. Oggi posso permettermi di desiderare una figlia. Allora non potevo proprio. Come andrà a finire l'intricata vicenda, lo vedremo la volta prossima. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.